Io confido nel Signore, esulterò e mi rallegrerò per la tua misericordia, perché hai guardato con bontà alla mia miseria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Riconosciamo i nostri peccati. Preghiamo. O Dio che rinnovi il mondo con i tuoi sacramenti, fa che la comunità dei tuoi figli si edifichi con questi segni misteriosi della tua presenza e non resti priva del tuo aiuto per la vita di ogni giorno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Il Signore disse ad Abram: vattene dalla tua terra, dalla tua parentela e dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti indicherò. Farò di te una grande nazione e ti benedirò, renderò grande il tuo nome e possa tu essere una benedizione. Benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti malediranno maledirò. E in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra. Allora Abram partì, come gli aveva ordinato il Signore, e con lui partì Lot. Abram aveva 75 anni quando lasciò Carran. Abram prese la moglie Sarai e Lot, figlio di suo fratello, e tutti i beni che avevano acquistato in Carran, e tutte le persone che lì si erano procurate, e si incamminarono verso la terra di Canaan. Arrivarono nella terra di Canaan e Abram la attraversò fino alla località di Sichem, presso la quercia di Morè. Nella terra si trovavano allora i cananei. Il Signore apparve ad Abram e gli disse: «Alla tua discendenza io darò questa terra». Allora Abram costruì in quel luogo un altare al Signore che gli era apparso. Di là passò sulle montagne a oriente di Betel e piantò la tenda, avendo Betel a occidente e Ai ad oriente. Lì costruì un altare al Signore e invocò il nome del Signore. Poi Abram levò la tenda per andare ad accamparsi nel Negeb.
Parola di Dio. Andiamo, grazie a Dio. Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria. La luce è venuta nel mondo, chi opera la verità viene alla luce. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù partì dalla Samaria per la Galilea. Gesù stesso infatti aveva dichiarato che un profeta non riceve onore nella propria patria. Quando dunque giunse in Galilea, i Galilei lo accolsero, perché avevano visto tutto quello che aveva fatto a Gerusalemme durante la festa. Anch'essi infatti erano andati alla festa. Andò dunque di nuovo a Cana di Galilea, dove aveva cambiato l'acqua in vino. Vi era un funzionario del re che aveva un figlio malato a Cafarnao. Costui, udito che Gesù era venuto dalla Giudea in Galilea, si recò da lui e gli chiedeva di scendere a guarire suo figlio perché stava per morire. Gesù gli disse: «Se non vedete segni e prodigi, voi non credete». Il funzionario del re gli disse: «Signore, scendi prima che il mio bambino muoia». Gesù gli rispose: «Va, tuo figlio vive». Quell'uomo credette alla parola che Gesù gli aveva detto e si mise in cammino. Proprio mentre scendeva, gli vennero incontro i suoi servi a dirgli: «Tuo figlio vive». Volle sapere da loro a che ora avesse cominciato a star meglio. Gli dissero: «Ieri, un'ora dopo mezzogiorno, la febbre lo ha lasciato». Il padre riconobbe che proprio a quell'ora Gesù gli aveva detto: «Tuo figlio vive», e credette lui con tutta la sua famiglia. Questo fu il secondo segno che Gesù fece quando tornò dalla Giudea in Galilea. Parola del Signore. Allora qualche secondo di pazienza per cambiare scenario. Abbiamo in queste settimane riflettuto, meditato sui grandi testi mitologici dell'origine. Entriamo adesso nei cicli dei patriarchi. Non si può dire che entriamo nella storia, perché queste storie di patriarchi sono poco storiche, se vogliamo usare un criterio nostro. Ci sono sotto tantissime discussioni archeologiche, storiche, ma non è questo il senso dei nostri discorsi. No? Vi dico solo che con tutta probabilità sono storie che nei secoli ogni tribù raccontava e poi i redattori hanno unificato in un'unica storia, la storia dei patriarchi. E la logica è quella di far vedere come dalla famiglia si passa un popolo, perché poi l'Esodo, le storie dei patriarchi sono state scritte per collegare le storie dei bisnonni con l'inizio della storia della liberazione dell'Esodo, no? E sono diventati, appunto, questi racconti hanno presentato i prototipi, i padri della fede, i nostri padri nella fede. Vi do solo due categorie che però sono decisive per capire questi romanzi dei nostri nonni, no? E la prima categoria è che il quadro generale di queste storie sono le genealogie. Guardate, questo è una categoria che non è più così oggi, no? Cioè, le storie familiari di generazione in generazione sono il quadro di questi racconti e il filo narrativo invece è costituito dalle continue migrazioni. Adesso leggete le storie dei patriarchi, leggete storie di migranti, fatelo sapere anche a qualcuno che in giro a noi pensano che i migranti siano una peste dei giorni nostri, no? Cioè l'umanità ha sempre potuto generare figli e rinnovare la civiltà perché si è spostata, no? Comunque le due categorie, le genealogie e le migrazioni, ecco, queste sono le due categorie di questi racconti. E cominciamo col primo ciclo di Abramo, la liturgia e quindi la scelta che noi facciamo è solo di alcuni passi, ma credo sono sufficienti per darci l'idea. Se guardiamo il testo sul foglio, i primi tre versetti sono la vocazione, la chiamata, no, di Abramo. Anche qui la storia incomincia con Dio che parla, che è tutt'altro che ovvio, eh? In altre religioni assolutamente non è così, c'è un Dio che fabbrica, c'è un Dio che sogna, c'è un Dio che si ingelosisce, che va a imbrogliare gli uomini, no? Qui c'è un Dio che parla. Il Signore disse ad Abramo, quindi la storia di Abramo incomincia con la parola di Dio, con la parola di un altro, Cioè, il nostro padre nella fede, la sua storia non è cominciata perché lui ha imparato a lavorare, si è fatto i soldi, poi si è collegato. No, ha cominciato perché Dio gli ha rivolto una vocazione, no? Una chiamata. E nella Bibbia la fede appunto non è una credenza, è una relazione personale tra Dio e l'uomo. Cioè il Dio della Bibbia è qualcuno che entra in relazione con l'uomo e che parla, e la cui parola chiede una risposta, un ascolto favorevole, che vuol dire fede, obbedienza. L'obbedienza alla parola di Dio vuol dire un ascolto favorevole di ciò che Lui dice, di ciò che Lui ci chiede. Più che dice, ci chiede, perché quello che dice il Signore poi aspetta da noi una risposta, che è la fede appunto. La rivelazione, cioè Dio che parla a noi, la fede, che è il nostro ascolto obbediente della rivelazione, di ciò che Dio ci chiede. Partì. Il Signore disse ad Abramo: vattene dalla tua terra, dalla tua parentela, farò di te, eccetera. Allora Abramo partì. Per un nomade partire è normale. E storicamente, virgolette appunto, il fenomeno storico dei nomadi, di questi nomadi, storicamente Abramo fa parte di quei gruppi di nomadi che si muovevano tra la Mesopotamia e l'Egitto per fare un po' di pascoli e di commercio con i sedentari. Ma nel nostro racconto, se voi lo rileggete, in maniera evidente questa partenza assume un significato fondatore, no? Questa partenza suppone il distacco dalla famiglia, dal territorio e dalla religione. Fa conoscere un nuovo Dio, no? Questo Dio lo chiama a un'avventura di fede, appunto. Uscirà una nuova idea di Dio da questo viaggio. La destinazione resta misteriosa, verso la terra che io ti indicherò. Qui adesso entreremo nelle sottigliezze, ma il verbo, dicono gli specialisti appunto, l'imperativo, parti, la formulazione è rara, il va, parti, è seguito da un verso di te, vattene, e il maestro Rashi, che abbiamo già commentato, no? Commenta così: va per il tuo bene e la tua felicità. C'è un romanzino recente, no? Va dove ti porta il cuore, ma in senso forte qui, no? Segui la tua vocazione. E difatti, a seguito di questo commento di Rashi, poi tutte le interpretazioni interpretano questo spostamento come uno spostamento interiore, la ricerca del vero volto di Dio, la ricerca della verità. Il senso della nostra vita è quello di cercare la verità, no? Di ascoltare la verità che ci viene incontro, la parola che è rivolta a noi. La parola chiave di questa chiamata di Dio è evidentemente la parola benedizione, che è ripetuta 5 volte. La benedizione, Berakà, è il dono della fecondità e del successo della propria vita, della felicità appunto, no? È ricevuta da Dio e si trasmette da padre in figlio. Le generazioni, appunto, no? È una forza che agisce in forza della promessa fatta da Dio. Abramo diventerà una grande nazione e la terra è figura dell'Israele di Davide, no? E la benedizione di Abramo diventerà la benedizione delle nazioni. In te saranno benedette tutte le nazioni. Versetti 4-9, brevissimamente, la risposta di Abramo. La partenza di Abramo è descritta, come vedete, con grande sobrietà e sotto la sua autorità forte parte tutto il clan, la sua donna, la parentela, le famiglie alleate attraverso i vari matrimoni, i servi e i loro figli, e il clan che si spostano. La terra che li accoglie è il paese di Canaan. Qui ci sarebbe tutto un discorso da fare su questa terra favolosa, mitologica, il paese di Canaan. Il gruppo arriva al luogo è termine tecnico che dice il luogo sacro, Sichem. Ora Sichem, insieme a Betel, a Hebron e a Bersabea, sono le quattro città dei grandi santuari che vengono visitati dal patriarca. E la costruzione dell'altare è un gesto religioso insieme a una presa di possesso. Piantò la tenda, levò la tenda per andare ad accamparsi. Racconto di un continuo spostamento di tenda, di accampamento in accampamento. Il Dio di Abramo è un Dio itinerante, è un Dio di viaggio. Guardate, questo è il tema fondamentale della Pasqua, no? L'esodo, il passaggio, la traversata. Dio passa nella storia, non si può fermare in un santuario. Cammina nella storia degli uomini, capito? I santuari sono solo dei cippi, delle stele di passaggio. Sono solo dei cippi di un viaggio che ha come destinazione la promessa.
Signore, come possiamo essere aiutati da Abramo a riscoprire cosa voglia significare per noi rispondere alla nostra vocazione o alla tua chiamata? La tua parola ci interpella senza preamboli. Vattene dal tuo paese, dalla tua patria e dalla casa di tuo padre verso il paese che io ti indicherò. La richiesta ci sembra radicale, forse un po' eccessiva, senza garanzie. E allora noi vorremmo almeno poterne discutere, patteggiare sulla nostra risposta, visto che ne va di noi stessi, dei nostri affetti, del nostro mondo, della nostra casa. Ma questa sera non vogliamo nasconderci dietro le nostre pretese, anche perché te lo confessiamo. Non ci convincono a fondo le vocazioni banali, scontate, quelle che vediamo rispondere solo ai nostri bisogni e desideri, quelle che non esigono il rischio, il coraggio di una risposta libera e piena, senza garanzie. Abbiamo forse troppe volte barattato la nostra vocazione con la tua misericordia, che è vera, ma che rischia di non chiederci più il coraggio di essere persone di fede e di continuare ad esserlo nelle circostanze della vita. Abram partì come gli avevi ordinato. Senza una parola, Abramo parte. Riconosciamo che qui è l'origine della morale, come il luogo da cui si deve obbedire a Dio. E qui facciamo nostre le parole del filosofo Blondel, perché sono di una profondità alle quali io non sarei mai di certo arrivata, che dice: nel compiere un dovere bisogna sentire che esso ci rapisce la vita, perché l'azione buona è quella che nell'uomo stesso supera e immola l'uomo. Ma se la nostra vocazione risponde a questo, allora Abramo non ci basta più. La nostra vocazione ha bisogno di ritrovare la sua verità in te. Gesù, tuo figlio, deve lasciare te, suo padre, la sua casa, la Trinità, per abitare il mondo degli uomini. Sa di poter rischiare stando fra essi, come intuisce nelle tentazioni del deserto, perché la sua identità, come quella di ognuno di noi, si costruisce nel modo in cui ci rapportiamo alle persone, nell'incontro e nello scontro, negli avvenimenti che ci succedono. Qui Gesù gioca la fedeltà alla propria vocazione di figlio in una dedizione tragica al Padre. «Perché mi hai abbandonato?» dice sulla croce e soggiunge: «Ma sia fatta quella volontà che ho trovato essere la tua». Il figlio, Gesù, torna allora nella Trinità, nella casa del Padre, nel cui amore è sempre stato, ma ora vi ritorna con l'umanità risorta e in quella libertà che l'ha fatto risorgere riconosce Dio come Padre e Dio si riconosce Padre in Lui per opera dello Spirito Santo. Questa è la parabola della vita di Gesù, che il Vangelo racconta e che conosciamo come quella del figlio il prodigo, nella quale anche noi siamo invitati a entrare a nostra volta per ripercorrere lo stesso cammino che è stato di Gesù, identificarci nel figlio per arrivare al Padre nel cammino della nostra libertà. Abramo partì, ma noi dove siamo?
Io stavo pensando intanto che la figura di Abramo, secondo me, è una figura molto, molto bella, per quanto possa essere poco storica. Ma in particolare mi fanno pensare due immagini. Una, quella della tenda, che viene piantata, viene tolta, viene ripiantata, viene ritolta. E in qualche modo, se Abramo rappresenta un po' ognuno di noi, mi chiedo qual è la tenda che noi portiamo, cioè quali sono quelle cose che nella nostra vita ci accompagnano e che ci danno sicurezza, con tutto quello che significa che è una tenda e non un palazzo, insomma. Questo senso di leggerezza, di essenzialità mi sembra comunque molto interessante e che comunque sento di dover approfondire come pensiero. L'altra cosa che è quasi un contrasto, diciamo, con la tenda, è il fatto che lui si ferma e costruisce l'altare, che invece resta. Al di là del fatto che possa voler dire che appunto si prende possesso di una terra, mi pare che possa essere anche il segno che in quei luoghi lui ha riconosciuto di aver incontrato Dio. E quindi anche qui mi chiedevo, rispetto alla mia vita, ma forse ognuno può chiederlo rispetto alla propria vita, quali sono i luoghi in cui ha costruito degli altari, cioè in cui ha potuto dire: sì, lì sono sicura di aver incontrato Dio. E forse appunto, avvicinandoci alla Pasqua, in mezzo anche alla confusione delle nostre vite, forse sarebbe bello poter ritrovare questi luoghi, ripensare e ritrovare questi luoghi che hanno dato significato al nostro cammino e al nostro incontro con Dio.